Bene, 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 siamo sempre con voi. In questo pomeriggio entriamo nell'ultimissima ora di Maracanà, e sempre con Stefano Impalomeni.
Qui ciao Marco, Stefano. Di nuovo, ciao a tutti.
Allora, guarda qua che ho letto. Leggo di Faraoni, lo prendo da tutto mercato web, questo che riguarda due allenatori, ha parlato e ha detto che Juric è quello che gli ha dato di più come allenatore. Lui e Tudor ti sfiniscono. Beh, sono due, insomma, da questo punto di vista.
Allievi del gas. No, allievi, cioè quel calcio lì.
Hanno seguito un po' quella linea.
Juric, no? Sicuramente, Tudor pure ha seguito quella linea lì. Infatti Tudor ha fatto bene anche a Verona dopo Juric.
Sì, aveva fatto bene anche lì. Va bene. Allora, Antonio Paganini è con noi. Ciao Antonio.
Ciao
Antonio.
Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno.
Ben trovato. Poi dalla redazione di Netweek c'è anche Michele Borrelli, che saluto. Ciao Michele. Ben trovato.
Ciao Marco, ciao Stefano.
Ben trovato. Senti Antonio e Michele, approfitto un attimo per chiudere un po' i tanti temi che abbiamo analizzato oggi, però voglio sentirvi anche a voi, perché siete degli attenti osservatori di calcio in generale, no? E quindi di Antonio poi insomma allena pure, quindi voglio dire. Antonio, ti voglio chiedere una cosa, voglio partire subito con te. Dove può arrivare la Roma di Gasp? Noi oggi abbiamo messo un po' di numeri di questo avvio, è uno degli avvii più importanti di Gasperini dal punto di vista dei punti conquistati. Ha dei numeri rispetto alle sei partite quando allenava l'Atalanta nei migliori avvii, un po' minori per i gol fatti, un po' minori, insomma, è quello che ha segnato meno con la Roma rispetto agli altri anni in sei partite, però ha un numero importante, forte, che è quello della difesa. Mai in sei partite negli altri avvii aveva incassato soltanto due gol. Dove può arrivare questa squadra e qual è la cosa che a tuo giudizio deve migliorare in questo momento? Qui intanto abbiamo i numeri che abbiamo messo così in questa grafica per riassumere un po' questo avvio di Gasperini, e notiamo insomma che ha fatto meno gol rispetto agli altri 5 avvii, 6 avvii insomma, con l'Atalanta, dove aveva fatto molto bene con 14 punti nel 2022-2023, ma 10 gol fatti, quindi 3 in più. Invece aveva fatto tantissimi gol nel 2020-21, con 12 punti aveva fatto 20 gol, e poi la posizione finale è stata il terzo posto raggiunto con 20 gol fatti dopo 6 giornate. Antonio.
Beh, cioè, tenere presente che però qui siamo al primo anno, per cui chiedere a lui che possa ripercorrere il percorso d'Atalanta, dove è stato per, se non erro, 8 anni.
E 9 mi sembra, addirittura 9
anni, sì. Bravo, scusami, 9 anni.
No, figurati.
E vuol dire chiedergli veramente molto in termini proprio di accelerazione e di assimilazione di quelli che sono i suoi concetti calcistici. Quello che mi impressiona, avendolo visto giocare più di qualche volta, è la velocità con cui i giocatori hanno appreso quelle che sono la sua filosofia, il suo pensiero, la sua idea di calcio, e traspare anche attraverso quello che sono proprio le interviste post gara. L'altro aspetto più importante è che sembra lui avere una bacchetta magica nell'andare a rigenerare i giocatori che sembravano persi, perché se andiamo a prendere Pellegrini, Leon Caiava esempio. E dove può arrivare? È una squadra che a me piace, mi piace vederla giocare, e questo è già un buon segnale per come ragiono io, perché di solito sono molto esteta, ma non esteta proprio limitato solo al gusto di vedere bel calcio, ma anche proprio per ottenere risultati. È una squadra che ha dimostrato di essere molto pratica, e tu l'hai detto, i numeri dicono che è una squadra che capitalizza tutto quello che riesce in ogni caso a
più
generare.
Più pragmatica, mi sembra adesso.
Bravo, esatto, hai detto proprio la parola giusta, non riuscivo a trovarla. Ed è tipica delle squadre che poi vanno lontano. Di Gasperini è inutile che stiamo qui a testa nelle lodi, perché è un allenatore che ha dimostrato negli anni di essere capace. C'era qualche dubbio quando noi ci siamo sentiti un po' di tempo fa sul fatto che, conoscendo magari l'ambiente, io magari un po' meno, però Stefano ne è testimone, l'ambiente di Roma che è molto particolare, che non è facile da quel punto di vista lì riuscire a bucare, riuscire a creare quella parte di entusiasmo, però molto diciamo così equilibrato, perché quello che magari può contraddistinguere da chi è stato a Roma, che ci sia magari grandissima euforia, però va vissuto con molto equilibrio. Ad oggi parliamo di una squadra che è in testa alla classifica, per cui ha tutto da quel punto di vista lì per poter pensare di poter far bene. Ripeto, sono molto curioso, ma non è più una sorpresa, ormai è una certezza, c'è da capire solo
più
adesso.
I cattivi, caro Antonio, dicono che è un po' più la Roma di Ranieri che di Gasperini in questo momento.
Non so, non ho questa idea, per il semplice motivo che guardavo la Roma di Ranieri, aveva un'idea, una sua identità.
Questa però Roma ha proseguito con quei principi, perché la Roma di Ranieri adesso dobbiamo dire era molto solida, ragazzi.
Sì, 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 ma allora,
mi confermi, Stefano, i gol non li prendeva, cioè, non è che voglio dire, confermo. Una squadra che quel principio lì è rimasto dentro l'anima di questa squadra.
Molto probabilmente sì, e probabilmente è stato anche bravo Gasperini ad assorbirlo, a non toccare niente di quello che tu hai detto in termini proprio di anima calcistica. È cambiata un po' l'anima, diciamo così, in termini proprio di espressione calcistica, no? Cioè, Ranieri aveva dei principi diversi, Gasperini giustamente per le sue idee completamente differenti, però si sono, come se si fossero trovati, come se avessero trovato una simbiosi perfetta per poter sposare quello che c'era prima con quello che viene proposto adesso. E il risultato è primi in classifica, poi dopo bisogna tenere conto di quello, sono primi in classifica.
Michele Borrelli.
Sì, in diverse squadre stiamo assistendo a dei cambiamenti che però vanno analizzati, approfonditi, perché sennò superficialmente si può dire che la Juve di Tudor ha gli stessi risultati di Motta solo perché pareggia, o l'Inter di Chivu solo perché 3-5-2 è come l'Inter di Inzaghi, o la Roma di Gasperini è come la Roma di Ranieri. Invece in tutti i casi, ma anche compreso il Milan, ma lì è più scontato, ci sono stati dei cambi. Poi ovviamente dove hai una base su cui si è lavorato, e la Roma non dimentichiamo che nel 2025 ha avuto una grande base, perché se il campionato fosse partito nella seconda parte o da quando è arrivato Ranieri avrebbe lottato per vincere, non per il quarto posto, quindi sarebbe stato stupido buttare via alcune certezze. Poi ovviamente la mano del nuovo allenatore si vede, ma non si può vedere completamente nel caso della Roma. L'aveva detto a Gasperini il perché: lui voleva dei giocatori di un certo tipo nel tridente offensivo, è arrivato Bailey, sta cercando di adattare altri, senza peli sulla lingua, come nel suo stile, ha spiegato che sarebbero partiti Dobic, Baldanzi, avrebbe avuto una serie di giocatori diversi per far vedere il suo, diciamo, modo di attaccare l'area di rigore, e invece c'è questa fase di mezzo dove però i suoi principi già si vedono. Per esempio, secondo me nel margine di un margine di crescita ci può essere andando a vedere Dybala con continuità falso 9, che forse rispetto alle altre due punte è un po' più gasperiniano, anche per come può interpretare quel ruolo, e con Sulè, col ritorno di Bailey, che darebbe grande velocità, potrebbe far vedere un attacco un po' più simile a quelli che abbiamo visto nell'Atalanta. Comunque Koné è una certezza, sugli esterni ha quattro giocatori comunque delle alternative. Mi hanno molto sorpreso, devo dire, sia Mancini che Cristante, che Gasperini conosce bene, li abbiamo tanto criticati nella nazionale dell'Europeo, quella di Spalletti. Molto bene. Adesso sono veramente dei leader nella Roma, e Mancini da centrale, tanto da farli riproporre proprio in nazionale. Quindi la Roma secondo me ha grandi margini, però quest'anno probabilmente è presto per sognare davvero di lottare per il campionato, mentre per il quarto posto sicuramente la Roma lotterà. Forse... Poi il discorso pochi gol subiti e pochi fatti, quello è secondo me un caso, non è perché Gasperini è cambiato.
Stefano, anche queste soluzioni d'attacco potrebbero dare magari un qualcosa in più, no? Un contributo in più, in attesa poi di capire se i due centravanti si sbloccano in qualche maniera, perché io credo che sia quella anche una missione di Gasperini, cioè vedere se riesce a sbloccare, ad attivare uno dei due, non dico tutte e due, ma uno dei due.
Il lavoro degli esterni, ci aggiungerei, sbloccare la tre quarti, in cui insomma non si evidenzia uno scambio che accende, pericoloso, no? Che trasmette una sudditanza psicologica all'avversario. Non c'è ancora questo, però la squadra è solida, compatta, abbiamo detto, Antonio, benissimo Michele, tutto abbiamo descritto, è ereditato da Ranieri, ci sta mettendo del suo, soprattutto sulle pressioni, quando va a disturbare l'inizio del gioco della squadra avversaria.
Sì, sì. Sì, sì.
Lì c'è una differenza.
Io l'ho visto molto col Bologna, col Nizza,
ma
per esempio,
Pisa. Insomma, voglio dire,
in alcune partite si è visto proprio questa aggressione.
Firenze, insomma, voglio dire, c'è questo tentativo. Poi, in più, questa intensità quotidiana all'allenamento, i giocatori hanno dato disponibilità all'allenatore, quindi c'è un qualcosino. Poi, quello che non c'è in questo momento, credo che sia una fortuna per Gasperini e per la squadra, di scoprire insieme come sbloccare la tre quarti, e questa frustrazione che ha Gasperini quando cambia la tre quarti, dice vabbè, insomma io devo togliere due, diciamo, mezze punte, due più giocatori offensivi e mettere due centrocampisti, una cosa che lo manda, cioè ne impazzisce. Allora aspettiamo Bailey, Dybala, Sulé, Baldanzi, cioè tutta la batteria di trequartisti, più scelte, più soluzioni, poi vedremo se riesce
a fare
ad aiutare un po' il dilemma, perché sai, poi ridurre, secondo me è molto superficiale, ridurre tutto alle capacità, alla bravura, al valore di Dovbyk e Ferguson, no? Che sembrano che in due non facciano un attaccante.
Beh, in questo momento è così.
In questo momento è così, però secondo me, non essendo ancora, cioè pure loro forti, anche caratterialmente, strutturati, insomma, stanno vivendo anche di riflesso questo problema, momento, certo. No? Perché non c'è questo sviluppo offensivo fluido, dai.
No, è vero.
Però senta, sì.
Voglio andare
un altro aspetto al volo, Marco, un altro aspetto che sarà fondamentale è che la Roma all'Europa League la fa per vincere. Cioè, mentre le squadre italiane che fanno la Champions possono arrivare per miracoli in fondo, invece la Roma l'ha dimostrato negli ultimi anni.
Dici, attrezzata per arrivare in fondo, sì.
Quindi quello poi ti toglie punti, e comunque se deve arrivare quarta deve togliere il posto a una tra Inter, Napoli, Juve e Milan. Cioè, sarà tra quelle cinque l'Atalanta, metto anche... È difficile capire chi può non arrivare nelle prime quattro.
Sì. No, Antonio, senti, vengo da te, così apro anche un fronte Inter. Insomma, tre vittorie consecutive dell'Inter nelle ultime partite, 8 gol fatti, 2 subiti, ha ritrovato anche una maggiore solidità e continuità, no? Complessivamente 17 gol, insomma, miglior attacco di questo campionato. Dove si vede la mano di Chivu maggiormente, a tuo giudizio, in queste 6 partite? Se dovessimo individuare un aspetto che ti fa riconoscere proprio la mano dell'allenatore.
Quello che lui predicava, per cui quella parte di verticalità che però non è fine a se stessa, no? Probabilmente c'era un po' un tempo, un periodo proprio di adattamento da parte dei giocatori nel passare da una manovra un pochino più articolata, più costruita, sì, come facevano con Inzaghi, a una manovra come so che con la Cremonese, che è molto più ficcante. Probabilmente c'è un tempo di metabolizzazione, no? Di quelli che sono i concetti dell'allenatore, che probabilmente richiedono un po' di tempo, che passano inevitabilmente anche attraverso i risultati, perché se non ottieni i risultati è difficile inculcare nella mente del giocatore che quello è il sistema che ti può permettere di poter vincere e di soprattutto di poter evolvere, perché altrimenti il rischio grande era quello di andare a fossilizzarsi su un sistema che era ormai collaudato, ma chiaramente richiedeva qualche cosina di nuovo in termini di proposta, anche per creare qualche sorpresa nell'avversario che ormai aveva imparato a conoscerti. Ecco, poi dopo io adoro quella che è la parte di comunicazione di Chivu, non me la voglia Inzaghi, ma penso che l'Inter da quel punto di vista lì abbia fatto un grandissimo passo in avanti.
Sì, anche io.
Da proprio l'impressione di avere in questo momento lo spogliatoio e l'ambiente, non dico in mano, però di essersi fuso con quello che è proprio l'idea calcistica dell'Inter. A me piace molto, pur essendo, ripeto, giovane in termini calcistici degli allenatori, perché vado solo 3-4 mesi a Parma, però mi piace quello che propone. Con la Cremonese, indipendentemente dalla forza della Cremonese, si è già visto una manovra molto più fluida, molto più nei concetti di quello che richiede l'allenatore, per cui chiaramente indipendentemente dalla mia fede.
Io devo dare, perdonami, devo dare atto a Stefano qui, che tempo fa, proprio in astri di partenza, Stefano, eravamo le prime partite, tu hai detto una cosa che mi colpì moltissimo, e in un paragone tecnico hai detto: mi sembra più allenatore
del lavoro.
Chivu di Tudor,
più avanti.
Più avanti. Ed eravamo ai nastri di partenza.
E non consideravi i risultati.
Sì.
Ma l'ho detto anche dopo la sconfitta contro la Juve.
Sì.
Il giorno dopo.
Continuo a ribadire questo concetto di vederlo più avanti come lavoro.
Più avanti.
Mi colpì perché in effetti io, che ero un po' scettico, io sono sincero, all'inizio
neanche di poco.
Ero molto scettico su questo allenatore e devo dire che mi sta colpendo in alcune cose. Comunicazione, verticalità,
quello
ma anche...
che ha detto Antonio, anche mica, cioè, voglio dire, lo sai che cosa è? Si sono annusati, cioè l'Inter veniva da Inzaghi, Simone ha fatto un grande lavoro,
ma adesso dobbiamo cancellare quello precedente, certo.
E Chivu, da grande campione qual è stato, e anche da persona molto intelligente, perché ha una grande sensibilità, Cristian, poi è una persona molto preparata,
sì,
perché non guasta,
me l'ha detto spesso
a Roma, io lo conoscevo, ho apprezzato veramente anche queste doti, oltre a che non mollava mai, era un giocatore straordinario,
grande...
si sacrificava sempre, era sempre con il gruppo, questa voce ha visto molto calmo, e questo conta. A un certo punto, sai, lo scetticismo, un gruppo di giocatori forti, importante, Barella, cioè un bel gruppo, ha superato l'esame come? Cioè, con all'inizio la perplessità era legata, ma questa che arriva, una terza scelta, ma questo non va lì.
Quarta, diceva qualcuno.
Quarta. a un certo punto poi le parole di Acerbi, di Marco, di Barè, di quello, di quell'altro, ho detto, questo è già allenatore, cioè perché gli i giocatori subito poi di quel livello bravissimo. Kivu ha capito questo e adesso lo seguono, cioè adesso magari che ne so l'Inter può perdere pure a Roma, però adesso si è capovolta la situazione, c'è più condizione, c'è più voglia anche di mettere in pratica le cose che vuole Kivu, quindi è entrato a punta di piedi, però adesso si fanno le cose anche che richiedo io, ragazzi.
Certo.
Quindi è stato molto bravo e o lo faceva al volo, prendeva sta cosa qui, o se no in ritardo poteva essere... Perché guarda che dopo le sconfitte con la situazione era... No, invece ne è uscito fuori la grande. Tu hai titolato l'Inter, ritrova la difesa, ma soprattutto scopre un nuovo rapporto tra allenatore e squadra. E credo che sia questa la notizia dell'Inter.
Michele, vengo da te.
Sì, infatti io credo quello che diceva Stefano sulla parte, diciamo, psicologica, no? Gli allenatori lavorano sulla parte tecnica, tattica, atletica e psicologica. La parte psicologica all'Inter, per l'approccio di Kivu, è stata il primo aspetto su cui lavorare. Lui è stato molto bravo durante il Mondiale, perché quella è stata una fase molto delicata. È successo anche di tutto alla fine, dopo l'eliminazione. Poi abbiamo saputo in questi giorni che già per esempio Lautaro poteva partire la mattina dopo la sconfitta, visto che era comunque là già in America, mentre Kivu ci ha tenuto a tutti i costi a farli risedere tutti, a riparlare. Lì è stato già un primo passo e poi, come dicevate voi, tanti senatori, tra virgolette, hanno apprezzato il modo di entrare nella loro testa. Bastoni diceva: in questo momento ci sta dicendo quello che noi volevamo sentirci dire. Perché erano a terra. Di Marco una settimana fa ha detto: io ho perso la fiducia negli ultimi sei mesi. Cioè, parole pesanti di uno che ha giocato 3 anni e mezzo alla grande. Quindi l'aspetto psicologico è stato il primo. A Pandev aveva risposto dopo la partita di Champions un po' alla Mourinho: io non sono scemo, come per dire, non è che ho delle idee, voleva giocare con i due trequartisti, poi è rimasto Çalhanoğlu e vado avanti come un treno. Come per esempio fece un allenatore esperto come era Benitez, lì c'era Kivu in quello spogliatoio e Benitez entrò come un elefante in una cristalleria dicendo: cancelliamo quello che è stato fatto, dobbiamo iniziare un nuovo corso. Qui no, però questo non vuol dire che non ci sono stati dei cambiamenti. Avete parlato già della verticalità, del pressing alto, e io dico più terra terra. La prima cosa, già in America, Kivu, quando c'era il retropassaggio, mi ricordo Aslani, no? Verso il portiere, perché l'Inter aveva questo modo di gestirsi in campo anche tornando indietro,
sì.
avendo il possesso. E invece diceva no, si arrabbiava a bordo campo, avanti, voleva che il pallone fosse passato in avanti e non all'indietro, quindi andare subito in aria, e diceva: non dobbiamo essere leziosi, questa squadra a volte si specchia, dobbiamo correggere qualche difettuccio. Quindi ha lavorato molto su quello. Poi ovviamente per fare questo calcio che abbiamo visto bellissimo con la Cremonese devi avere la condizione fisica. L'Inter con la Juventus aveva dei vuoti. Quando andava a pressare si creava la terra di nessuno tra i centrocampisti che andavano a pressare, perché cerchiamo di pressare alti, e i difensori che rimanevano nell'uno contro uno. Perché? Perché la condizione di Çalhanoğlu, veniva da 2 mesi di infortunio, non era al meglio, lo stesso Barella. Adesso, da diciamo Cagliari, Slavia Praga, le ultime tre, stiamo vedendo che anche i centrocampisti riescono a fare la doppia fase, ma soprattutto una cosa che si è detto poco è che l'Inter tra lo Slavia Praga e l'ultima partita ha cambiato 3 centrocampisti su 3, e quasi uno diceva: ma erano i titolari mercoledì, e invece no, erano i titolari anche questi. Ma chi sono i titolari? Quindi voglio dire, sta mettendo sullo stesso piano per esempio Barella come vice Çalhanoğlu, che è già strano dire Barella vice, ma non è Aslani, è un giocatore che può fare quel ruolo con personalità. Oppure Sucic o Mkhitaryan, chi è il titolare? Non lo so.
Lo faceva a Cagliari Frattesi. Michele da giovane.
Lo faceva a Cagliari da giovane, i due
con,
davanti
con Allegri,
dice,
vabbè,
è facile,
credo,
dice facile adesso perché hai Pio Esposito e Bonì che sono giovani affamati, mentre prima avevi Arnautovic e Correa che rendevano meno.
No,
questo
chiaro.
È vero, cioè,
sì.
Quindi il maggior anche intensità, maggior pressing è anche figlio, dico l'ultima cosa Marco, che tutti i giocatori hanno ammesso che stanno lavorando a livello di quantità, anche un po' di palestra che non si faceva più, di più. Questo perché si vuole evitare che alla lunga ci possano essere dei cali. E questo il mio non è un attacco a Inzaghi, anzi ho apprezzato, sapete, sono stato inzaghiano tantissimo, però le alternative in alcuni ruoli non si sono dimostrate all'altezza, e l'Inter si è trovata, per aver fatto troppo bene in Europa, a doversi gestire con le forze da aprile e maggio, e non era per niente facile.
Va bene, siamo in chiusura, però c'è una domanda di un ascoltatore, io come sempre voglio cercare anche di rispondere alle loro domande. Sandro, magari cerchiamo di essere velocissimi, chiede come si salva questa Viola. Stefano, come si salva sta Viola?
Pensando che la cosa è seria, quindi devono aiutare l'allenatore, l'allenatore devono fare gruppo.
I giocatori Antonio devono aiutare l'allenatore, tu dici. Questo. Sì. È un primo cenno, sì, un primo
input. Sai, se cambi, non ha cambiato l'allenatore, poteva essere cambiato, non è stato cambiato, quindi adesso va a Milano.
È dura.
Deve due volte, Stefano, due volte.
E poi c'è il Bologna in mezzo, c'è il Bologna, altra,
cioè nemmeno sai che, lo sai che è difficile rispondere a questa domanda, come si sa, perché non è una squadra che sa, è fragile, cioè nemmeno può dire vabbè, ma che fai, ti difendi a Milano, ti difendi, che fai poi? Cioè non c'ha questo, non c'ha una forza complessiva che ti fa pensare in positivo, quindi positivo. Non lo so, una situazione veramente veramente molto molto, molto difficile. Delicata.
Antonio, una domanda anche per te: se la Juventus può fare il 4-4-2 rombo però con Yıldız dietro, due punte Openda e David?
Teoricamente sì, non credo sia nelle corde di quello che in questo momento è il pensiero di Tudor. Sì, penso che no. Cioè, così messi giù, come si mette giù di solito sul subuto, sulla cartellina, sì, però poi dopo ci sono le idee, i pensieri, anche i concetti, perché passare da una difesa a 3 a una 4 è molto, molto più complicato di quello che magari si possa pensare, proprio cambiano completamente i meccanismi. Però, ripeto, se mi dici, mi chiedi una domanda secca, sì, in teoria potrebbe farlo.
Potrebbe farlo, va bene, va bene. Siamo arrivati al termine, ragazzi, io vi dico grazie, è veramente stato anche questo un bellissimo passaggio di approfondimento. Grazie a Michele Borrelli.
Ciao Michele.
Un saluto a tutta Netweek, a
grazie
presto.
Grazie a voi, un abbraccio.
Ciao Michele, un abbraccio e grazie anche ad Antonio Paganin.
Ciao Antonio, Antonio,
grazie.
Grazie
Marco, Deus, Stefano, buona giornata.
Un abbraccio, un caro saluto. Ci fermiamo perché entriamo nell'ultimissima parte, ci sono i consigli di Marco Palma.